Buongiorno a tutti ragazzi e soprattutto buon venerdì. Oggi abbiamo un tema molto interessante, io e Sam, vero Sam?
Sì, sì, direi di sì.
Ovvero, l'America scopre Colombo e non Colombo scopre l'America. Che cosa sto dicendo? Beh, diciamo che credo che tutti bene o male abbiamo presente il tenente Colombo, no?
Beh, se i nostri amici ascoltatori non ce lo dovessero avere presente, direi che la cosa è abbastanza grave, ecco. E vi rimproveriamo soprattutto.
Sì, perché attenzione, cioè, vi state perdendo forse una delle perle degli ultimi, cioè, beh, no, degli ultimi trascorsi, ecco.
Direi di sì.
Perché Colombo è un nome che è in grado di sfidare ogni convenzione, un po' come anche il Colombo, quello diciamo forse più famoso.
Ecco sì, se c'è un Colombo più famoso del tenente Colombo è sicuramente Cristoforo Colombo, non c'è dubbio.
Sì, beh, ecco, se diciamo che un buon poliziesco fosse realizzabile tramite un'attenta lettura di una ricetta, forse quella dovrebbe essere più, diciamo, familiare a tutti è proprio quella del tenente Colombo, ovvero fare una lista degli acquisti, o no, Sam?
Sì, direi di sì. Se dovessimo fare una lista degli acquisti, ci sarebbe il tenente Colombo, ma perché il tenente Colombo ci ha illuminato, ecco, diciamo così. Invece, prima dell'avvento, ecco, diciamo, dell'era del tenente Colombo, il giallo, il telefilm, ecco, diciamo, quello crime, seguiva una struttura, diciamo, un pochino più scontata. Anzi, elementare, tanto per restare in tema. E quindi direi che di solito avevamo un investigatore carismatico, no? Che aveva un fascino irresistibile e soprattutto, direi che questo era l'elemento più importante, avevamo un assassino che per gran parte del telefilm era imprendibile, cioè non si sapeva come riuscisse a colpire soprattutto con tutta quella costanza. E naturalmente l'assassino poi doveva essere scoperto solamente sul finale grazie a chissà quale intuizione o chissà quale sorprendente colpo di scena. Però, come vi dirò adesso, con il tenente Colombo abbiamo imparato a fare a meno di entrambe le cose, sia del detective dal fascino irresistibile, dal carisma debordante, sia abbiamo imparato a fare a meno di questo assassino avvolto da una nebbia di mistero, diciamo così. Perché innanzitutto il tenente Colombo è un tenente di polizia dalle facilmente intuibili origini italiane, ecco, diciamo così. È in là con gli anni, non è completamente canuto, ma lo sta per diventare. Soprattutto è orbo, quindi ha un difetto fisico particolarmente rilevante, ed è, come sta anche pensando sicuramente il buon Lorenzo, davvero trasandato, anzi
sì, ecco, forse in un episodio l'avevano anche scambiato per un barbone,
può essere una cosa del
non
genere.
Non diamo soldi ai barboni, lui fa no, io sono il tenente
io sarei Colombo. Il tenente Colombo, direi che è veramente scalcagnato, tanto per usare un termine che non si sente tutti i giorni, e questo suo come possiamo dire, questo suo aspetto appunto apparentemente dimesso è rappresentato efficacemente dal suo impermeabile, da cui non si separa mai e che è perennemente stropicciato. Altra cosa che gli amanti di motori vorranno sapere: il tenente Colombo non gira con chissà quale fuoriserie, ma con una scassatissima Peugeot 403 del 1961, che definire impresentabile è un complimento. Praticamente tutta arrugginita, non so neanche se abbia passato mai una revisione, sinceramente.
Sì, no, mi ricorda molto tipo il mitico Luciano Spalletti che guadagna milioni all'anno, ragazzi, e a Napoli gli ha rubato il pandino.
Rubato
magari
il
è una
pandino.
Collezione di panda,
e c'è rimasto male.
Magari è una collezione di panda, però c'è, vai in giro con la panda e guadagni. Anche lì il detective, come vedremo più avanti, ci sono alcuni detective, diciamo, che non vanno in giro proprio con l'ultima macchina trovata. Mi viene anche in mente, per esempio, me, Magnum PI,
Miami Vice, poi avremo una
diciamo
perla.
Non diciamo niente. Però Magnum PI, che cioè, tra baffo, fisico, vestiti alla moda, che poi lui non era, cioè lui era l'investigatore privato, quindi entriamo già in un'altra dimensione. Però la macchina che aveva Higgins, io ci farei una firma per avere la macchina.
Alzo le mani, assolutamente. E invece no, il nostro tenente deve andare in giro con questo cimelio d'epoca. E tra l'altro, piccola chicca, il tenente in un episodio dice di avere due automobili ed è, e l'altra automobile è ancora più vecchia della Peugeot e la usa la moglie, per cui fate un po' voi. È una comica continua su quattro ruote. Ma poi l'altro elemento particolare del tenente Colombo, oltre appunto a, all'andare in giro completamente trasandato, è sicuramente il fatto che l'assassino viene mostrato subito in, in faccia, nell'atto appunto di compiere il delitto. Delitto che però viene eseguito senza sporcare, senza neanche versare una gocciolina di sangue. E effettivamente questi ingredienti del tenente Colombo l'hanno reso appunto uno dei maggiori successi della storia dei telefilm, dei film per la TV. Tenente Colombo quindi capace di sovvertire, diciamo così, di sfidare i canoni del poliziesco tradizionale. Ma adesso direi di addentrarci, dopo questo piccolo preambolo, nella storia del tenente Colombo, nelle menti che ci sono dietro al tenente Colombo. E per fare questo cedo la parola al mio fido compagno Lorenzo.
Grazie mille. Allora, voi immaginatevi di trovarvi in college, ok, negli anni, verso l'inizio degli anni 60.
Sì,
comunque,
verso l'inizio degli anni 60.
E vi chiamate Richard Levinson e William Link, ok? Siete due giovani appassionati di crime, a quanto pare. E seguite forse uno dei programmi che all'epoca, se voi magari chiedete ai vostri nonni, voi ascoltatori, era più di moda, ovvero l'Alfred Hitchcock Mystery Magazine.
Sì, che era anche un, poi un giornale, era proprio,
sì,
anche carta stampata.
Era molto bello perché comunque voi immaginatevi un horror all'Alfred Hitchcock, ok? Cioè un horror, un giallo.
Un noir, sì. Univa diversi temi, poi ognuno con la propria sapienza poteva miscelarli e creare,
certo,
chissà che cosa.
Quelli che adesso, se li vediamo al cinema, definiamo film di vari registi, film a episodi, ecco. E questi due ragazzi scrivono appunto questa storia molto interessante e che poi diviene anche un film, appunto,
per la TV, sì, un film per la TV.
Per la TV che, attenzione ragazzi, negli anni, fino agli anni 80 comunque, all'incirca, i film per la TV comunque erano, diciamo, il passo da fare per un regista per diventare un regista affermato. Cioè, molti film della TV degli anni 80, 70 così, sono stati dei grandi successi. Mi viene in mente anche per esempio Duel di Steven Spielberg, che è degli anni, è del 71 mi sembra, però poi l'hanno distribuito anche come film nelle sale, tanto era stato d'impatto, ecco.
Sì.
O The Day After, non
The Day After.
Tomorrow, The Day After.
The Day After, è vero.
Che è un po' più, diciamo, come posso dire, meno americano, ecco.
Sì.
Perché il finale non è proprio bello.
No.
Però comunque appunto scrivono questo film per la TV che diventa Prescription Murder. In italiano è noto come Prescrizione, due punti, Assassino. E è interessante che, vabbè, ci sono varie indisponibilità per questo film, a causa anche di precedenti impegni presi da una delle figure forse più importanti che c'era in quel film, ovvero Bing Crosby.
Bing Crosby, sì, era stato scritturato, ma lui aveva altri impegni, perché non dobbiamo dimenticare che Bing Crosby era un personaggio molto poliedrico.
Certo.
Cioè sapeva fare praticamente tutto.
Poi noi più giovani magari non ce lo ricordiamo, però è interessante sapere che è un attore che ha vinto un premio Oscar nel lontano 1945.
Però sempre un premio Oscar.
Però attenzione, bravo,
buttalo via.
Sempre un premio Oscar, cioè come che ha vinto il campionato nel 1899.
È pur sempre un campionato.
Se l'ha vinto il Provercelli, può pure la Provercelli, però.
No, penso che l'abbia vinto il Genoa.
Può
essere che l'abbia vinto il Genoa.
E poi aveva anche cantato White Christmas, che è il singolo, ragazzi, discografico più venduto di tutti i tempi. Cioè, batte gente come Lady Gaga, Katy Perry della scorsa puntata.
Katy Perry, che ci accompagnerà ormai per sempre.
Sì, Katy Perry nel nostro cuore, ragazzi.
Katy Perry nel nostro cuore. White Christmas uscito nel lontano 1940, appunto, come singolo. Direi che non c'è Natale senza ascoltarlo almeno una volta.
Appunto, molto, molto bello. E quindi il mancato ingaggio,
sì,
di Bing Crosby porta alla decisione, a questa decisione, ovvero ingaggiare un attore che sinceramente purtroppo per lui poi non vedremo più di tanto.
No.
Ovvero Peter Falk,
che però all'epoca aveva già una sua,
sì,
una sua nomea.
Aveva già una sua nomea, perché comunque ragazzi consideriamo che è morto, mi sembra, più di 90 anni. Peter Falk è morto nel 2011, quindi comunque c'era già all'incirca 35
una
anni,
una discreta
dai.
Carriera alle spalle, direi.
Cioè, poi l'abbiamo visto successivamente giusto nella Storia Fantastica.
C'è.
E in poche altre cose si è visto questo attore, però il volto del tenente Colombo rimarrà sempre il suo, ecco. E tra l'altro molto interessante la famosa piazza Budapest, cioè la statua di Peter Falk.
C'è una statua eretta nel 2014 in onore di Peter Falk, che aveva delle evidenti, oserei dire, origini ungheresi.
Anche perché appunto, se voi andate a vedere come si scrive il suo cognome, diciamo che un po' lo capite che non era proprio americano al 100%.
Al 100%.
Ma chi è americano ormai al
100%? Nessuno.
E comunque un metodo ispirato a quello ideato da questi due giovani, che è appunto la sfida dell'intelletto.
Sì.
Perché abbiamo il nome del colpevole più delle volte, però dobbiamo capire come incolparlo, perché cioè, per noi è facile dire che lui è il colpevole perché l'abbiamo visto, ma per il tenente Colombo questa è la cosa bella, lo sfidare l'intelletto dell'uomo, cercare di scoprire, ragazzi, chi è l'assassino tramite piccoli indizi che lui lascia in giro. Cioè, non è che lascia l'impronta digitale che ho scritto «Ehi, sono stato io, nome e cognome». È qualcosa di scrupoloso, quasi potremmo dire dei serial killer organizzati, quelli a cui dà la caccia Colombo. Però lui è ancora più organizzato di loro.
Sì, direi che è un gatto appunto che cerca di stanare il topo. E per cui, sì, direi che la NBC, la National Broadcasting Company, è soddisfatta del risultato, cioè di quello che Link e Levinson hanno scritto. Come dicevi tu, questo metodo è ispirato a questo tale Richard Austin Freeman, giusto? Che era uno scrittore di gialli in lingua inglese di inizio XX secolo, quindi di inizio Novecento. Ma il tenente Colombo è ispirato anche ad altre figure, oltre a quelle create da questo giallista inglese.
Giusto, è ispirato anche a Padre Brown, che
sì.
Non so se voi avete presente la nuova serie, credo, perché credo che ne abbiano fatta più di una, con l'attore di cui adesso mi sfugge il nome, ma che è il padre di Hermione. No, non di Hermione, scusami, di Ron Weasley di Harry Potter.
Ah, questa non la sapevo, mi era sfuggita.
Sì, è molto bello, Padre Brown, cioè alla fine è il nostro Don Matteo all'inglese.
Sì, è il Don Matteo all'inglese, direi di sì.
E forse anche un po' più, con una storia un po' più antica alle spalle, appunto perché se stiamo parlando di un programma degli anni 60 che già aveva tratto delle ispirazioni da un programma precedente, vuol dire che è programma, qua parliamo di libri ancora.
È vero, sì. Però in Italia comunque ci sarà poi uno sceneggiato per la TV.
Perché appunto Padre Brown comunque è sempre del fine 800, inizio 900, credo. Un po' come anche il personaggio Porfiri Petrovic di Delitto e Castigo. Che adesso, Delitto e Castigo, credo che tutti voi sappiate che è di Fedor Dostoevsky, scrittore russo, ambientato nel 1866, mi sembra, il suo libro,
sì.
A San Pietroburgo.
In estate particolarmente calda.
Ecco, quello che non, magari uno non immagina, ma in Russia, ragazzi, in estate potrebbe fare abbastanza caldo, soprattutto se si trova a San Pietroburgo, perché comunque siamo sul mare e tutto, magari paludi, zanzare grosse come quelle di Jumanji.
Ma vabbè, dai.
Comunque è molto interessante la serie, anche perché dà il lancio a un attore, cioè lancia proprio un attore, accoglie altri due attori di serie di film di quegli anni,
sì.
E ha nel suo cast anche un attore, ovviamente un cantante, ovviamente in un singolo episodio ognuno di loro,
le famose guest star.
Bravo, le guest star, come vedremo anche più avanti nelle altre cose che dobbiamo dire.
Sì.
Ovvero abbiamo Martin Sheen, che per chi non lo conoscesse è l'attore di Apocalypse Now, The Departed, dove fa il commissario della polizia, e vari altri film. È il figlio, tra l'altro, anche di Charlie Sheen, attore conosciuto più che altro per film comici, parodie di quelli di suo padre. Poi abbiamo Martin Landau, che per chi non l'avesse presente ha vinto anche lui un premio Oscar, Martin Landau, nel 1993 mi pare, per Ed Wood, ovvero il film sul peggiore regista di tutti i tempi. Martin Landau era un attore degli anni, mi sembra, 50.
Sì, potrebbe essere, sì.
Attore comunque di un certo livello, Martin Landau, come anche Donald Pleasence. E il cantante di cui vi parlavo è Johnny Cash, che magari il nome non vi dirà nulla, anche perché è morto nel 2003, mi pare, ha più di 80 anni. però le sue canzoni, ragazzi, cioè, credo che tutti le conoscono, vero? I hurt myself today.
Caspita.
Oppure I walk the line,
The General Lee e via dicendo.
Fire, cioè, cantante folk, quel proprio quel ragazzo classico del sud degli Stati Uniti.
Ma sì.
L'uomo in nero, tra l'altro, soprannominato l'uomo in nero.
È vero, è vero, è vero.
Vestire.
È vero.
Vi consiglio la visione del film sulla vita di Johnny Cash, I Walk the Line, con Joaquin Phoenix, visto che da un paio d'anni sta spopolando.
Sta spopolando, sì,
attore,
direi.
In realtà è già da 20 anni.
Sembra che sia nato ieri,
sì,
invece.
Sì, cioè, è un attore che già faceva l'imperatore comodo, il gladiatore, che ha 20 anni, la nostra età. Oppure, e con, appunto, con Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon, mi sembra che sia lei, che fa la moglie. Film veramente molto bello, che rispecchia la vita di un artista che secondo me è tra i migliori della storia della musica, un genio.
Sì, sì.
Comunque,
direi che sono d'accordo anch'io.
E comunque invece noi,
sì, questi attori, ecco,
sono tutti famosi, cioè sono diventati famosi,
sì,
e hanno una cosa in comune fra di loro, gli attori e l'artista, perché loro, le guest star, sono sempre i killer.
I killer, sì, i cattivi, gli antagonisti.
Comunque, cioè, se sei una guest star, ovviamente questo presuppone che tu non possa comparire per più di due episodi, possiamo dire.
Sì.
E infatti, così.
E infatti, sì. Loro commettono i loro delitti per le strade, per le case, soprattutto di Los Angeles.
Perché colpiscono sempre in casa.
Perché colpiscono sempre in casa, anche questo vuole il canovaccio. Una Los Angeles che però, attenzione, è molto distante rispetto a quella che siamo abituati a vedere in altre occasioni. È una Los Angeles, appunto, popolata di uomini e di donne, le famose femme fatale soprattutto, che sono oltremodo benestanti, oltre misura, diciamo, e soprattutto abitano in queste case sfarzosissime,
cioè,
in cui
fondamentalmente siamo a Hollywood,
sì, in cui è veramente l'opulenza il valore assoluto, ecco, diciamo, da rispettare. E anche qui questo contrasto che si sviluppa, perché il tenente Colombo ve l'abbiamo descritto fondamentalmente come un poveraccio, un accattone, anche qui questo contrasto risalta subito all'occhio e diverte, diciamo, anche lo spettatore, o lo fa riflettere. Immaginatevi il tenente Colombo, appunto, con questo impermeabile raffazzonato addosso, che deve presentarsi in queste case in cui magari ci sono fontanelle, statue, colonne, marmi policromi e,
sì,
via dicendo. Direi che
una diciamo dello stereotipo di questa serie è il fatto che l'assassino, quando ammazza la vittima, gli ruba metà della roba che ha in casa.
Sì, ecco, anche quello, anche
furto, quello, perché lì ce n'è di roba da rubare. Cioè, è anche, diciamo che è anche antitetico rispetto, per esempio, a Sherlock Holmes, che invece noi lo vediamo tutto bello, pulito, impettito, in una Londra che invece, non so se avete presente la Londra di fine 800,
sì,
ma era una fogna, ce l'ho
dei famosi
quasi
Rotten Barracks, dei sobborghi marci,
non
delle slums.
Come si chiami la baraccopoli che c'è a Bangkok, che vivono,
sì,
sulle palafitte, nell'acqua, però lì siamo simili, non,
sì,
c'è,
dai,
il
siamo,
mare,
siamo,
ma c'è il Tamigi, ecco.
Beh, siamo lì, un Tamigi puzzolente soprattutto. Ma torniamo a noi. Voi immaginatevi Levinson e Link che inondano la scrivania dei dirigenti, appunto, della NBC, con i fogli con su scritto parti del tenente Colombo. Beh, vi abbiamo detto, appunto, che il tenente Colombo era un telefilm che si presentava come anticonformista, ecco, diciamo così, molto contro i canoni del giallo classico, e questo quindi provoca comprensibilmente uno shock tra i dirigenti. Rimangono scioccati. Qualcuno addirittura avrà sicuramente pensato che si trattasse di uno scherzo. Si è mai visto, infatti, si saranno chiesti, un telefilm nel quale innanzitutto il detective protagonista, ovvero Colombo, entra in scena di solito dopo una ventina di minuti. Non porta mai la pistola, addirittura la usa solo in un episodio, tra l'altro non per ricorrere dietro a un cattivo, ma per simulare una perizia balistica in una scatola di sabbia, per cui proprio lui le armi non le tocca mai, non le tocca mai.
È un po' come un altro che vedremo più avanti nella sua canzone, diciamo.
Sì,
la usa un po' di più la pistola, però è famoso per qualcos'altro.
No, proprio invece il tenente Colombo è allergico alle armi, lui gira disarmato.
È un pacifista.
Sì, è un pacifista. e soprattutto non lo si vede mai nel dipartimento di polizia, non si aggira mai per gli uffici con fare guardingo, ma è sempre costantemente a domicilio dei suoi sospettati, che appunto ce l'hanno sempre tra i piedi. Alcune volte si mostrano un po' seccati. Ma l'altra cosa che sconvolse non poco i dirigenti della NBC fu il fatto che il tenente Colombo è sposato ufficialmente, ma non lo si vede mai in compagnia di sua moglie. In alcuni episodi dice anche di avere dei bambini, un bambino, due bambini, non si sa bene, ma non lo si vede mai giocare con i bambini o andarli a prendere a scuola. Si dice anche che ha dei parenti, ma di quadretti familiari nel corso delle stagioni del tenente Colombo non ce n'è neanche l'ombra.
Diciamo che è anche una cosa, diciamo, più che altro appunto una bella idea questa, perché comunque il tenente Colombo da qualcuno deve essere nato.
Direi di sì.
Poi vabbè, che abbia una famiglia uno può anche non avercela, sono scelte queste, però lui ce l'ha. Però appunto l'interesse che vogliono porci Levinson e Flynn è sulla serie proprio, quindi sugli omicidi, così cosa ci interessa noi di sapere?
No, l'attenzione deve essere costantemente appunto sul caso e non intervallata da appunto quadretti familiari, come detto prima.
Anche loro avevano ben preciso il quadretto familiare, perché
si vede che,
un figlio,
appunto si vede che volevano massima libertà, volevano giostrare la vita familiare del tenente, evitare di rimanere ingabbiati nella continuity che tanto ci piace ultimamente. Ma comunque attenzione, perché la moglie del tenente tornerà, tenetevela lì, tenetevela a mente.
E come se tornerà?
Tornerà e come se tornerà, dice Lorenzo, e non posso che essere d'accordo. Ma Levinson e Link non vogliono sentire ragioni, sono forti delle proprie convinzioni e tirano dritti per la propria strada, resistendo appunto ad ogni pressione. Sappiamo quanto i dirigenti delle emittenti televisive, insomma, possono essere dei veri tiranni, ecco. Anche Peter Falk, quindi colui che aveva l'onere e l'onore di interpretare il tenente Colombo, è scettico sulle prime, e non potrebbe essere che altrimenti, ma poi si mette d'impegno e ci mette del suo. Addirittura Levinson e Link scriveranno anni e anni dopo che era effettivamente nato per quel ruolo, cioè il tenente Colombo era Peter Falk era il tenente Colombo. Tanto per darvi un'idea, Falk alla prima sul set rifiuta i vestiti di scena, si porta un vecchio impermeabile acquistato per le strade di New York e qualche altro vestito che aveva trovato in chissà quale armadio nella sua
abitazione. Non so se li ha trovati in armadio, potrebbe averli trovati da qualcuno in giro.
Ma
per
sì, potrebbe anche averli presi in un mercatino dell'usato, per quanto mi riguarda. O direttamente da un barbone.
Un po' tipo Kyle Reese in Terminator.
E addirittura, questa è un'altra piccola chicca che noi di Big Ben Effect vi riportiamo, nel 1992 Peter Falk cambierà per la prima e unica volta l'impermeabile, cioè l'impermeabile per tantissimi episodi rimane davvero quello originale, impermeabile beige, perennemente stropicciato.
50 episodi,
sì, 60 episodi. Sì. Falk inoltre porta anche una protesi oculare all'occhio destro e conferisce così quello sguardo davvero molto particolare, anche particolare e distintivo anche al personaggio. Del nostro improbabile Beniamino, poi, e qui Lorenzo mi diceva prima con sorpresa, non viene neanche rivelato il nome di battesimo, cioè noi non sappiamo davvero come si chiami il tenente Colombo, ma i fan più sfegatati del tenente Colombo hanno assicurato che il suo nome è Frank. E voi vi starete chiedendo da casa, ma come hanno fatto a saperlo? Beh, qualcuno si è messo a scandagliare ogni singolo episodio alla ricerca di frame nel quale il tenente mostrava in camera un autografo su un documento, ad esempio sul distintivo di polizia,
sì,
una cosa del genere,
guardandolo in lingua originale. Perché vi racconto un aneddoto. Io l'ho detto a mia nonna, farei molto niente Colombo. E lei fa, Frank. E in quel momento io non ci ho pensato, cioè pensavo che mia nonna avesse avuto un attimo un momento di pazzia. Poi oggi ne parlavo con mia mamma e lei mi fa, ah, ma guarda che il tenente Colombo non ha un nome. E io faccio, ma sei sicura? A me sembra, la nonna mi ha detto Frank. La nonna fa, ma la nonna si, la mamma mi fa, nonna si sarà sbagliata, ti avrà chiamato a te Frank. Ma io mi chiamo Lorenzo, non capisco perché Frank. Però cioè è interessante, perché
è interessante.
Pochissimi sanno
che effettivamente si chiama Frank Colombo.
Frank Colombo proprio italiano.
Frank Colombo. Ma soprattutto lui stesso in un episodio alla precisa domanda, ma lei come si chiama? risponde: mi hanno battezzato tenente addirittura, per cui non lo vuole proprio rivelare il nome di battesimo. E altra cosa, per accrescere la tensione e la sorpresa, naturalmente con gli altri attori, queste guest star che con lui condividevano il set della serie, inserisce poi delle parti completamente improvvisate che strappano anche qualche risata, risata che viene anche strappata dalle sue domande fuori luogo, stravaganti, davvero alcune volte prive di senso, che lasciano spiazzati. Non c'è altro aggettivo che possa esprimere al meglio appunto le situazioni che le domande, i quesiti del tenente Colombo appunto andavano a creare. Le risposte a queste domande stravaganti sono meticolosamente annotate dal tenente, tra una sigaretta scadente e l'altra, perché fuma anche sigarette scadenti, tanto per, cioè, appunto rendere ancora di più l'idea, è proprio un marcione incredibile.
Tipo le Marlboro Rosse 5,70 e poi vedete tipo le Benson 4,80. Però ci sono delle Benson, cioè ci sono sigarette peggiori delle Benson. Ecco, sono quelle che...
Quelle erano quelle che fumava il tenente Colombo. Il tenente Colombo comunque tra una sigaretta e l'altra tira fuori dalla tasca del già saccagnato impermeabile un altrettanto saccagnato taccuino, tutto sgualcito, sulle quali scrive probabilmente anche con un muccino di matita quello che i sospettati appunto hanno risposto, magari le sue impressioni circa l'alibi del sospettato. Tra l'altro poi Falk decise di non impegnarsi in una serie settimanale, e questo, caro Lorenzo, che cosa permise? Il fatto di non dover continuare a pensare con una certa costanza a nuovi episodi, nuove sceneggiature e via dicendo.
Sì, questo è vero, perché comunque la serie ha 69 episodi in totale, quando se noi andiamo a vedere la serie si interrompe definitivamente nel 2003.
Nel 2003, sì. Dopo un intervallo di un decennio, dal 79 circa.
Dal 79 all'incirca all'80 qualcosa.
Sì.
Quando bene o male ritorna questo in voga il crime stile Signora in Giallo, grazie alla Signora in Giallo.
Sì.
Lui ritorna, poi negli anni 90 avremo, forse se facciamo 10 episodi degli anni 90 siamo fortunati.
Ogni tanto c'era qualche episodio esteso,
sì,
qualche speciale, ma comunque questo, come stava dicendo Lorenzo, permette comunque di riflettere più a lungo e magari di trovare qualche spunto di originalità rispetto appunto a chi è incatenato, sì, alle tempistiche.
Cioè, per esempio, non è proprio come tipo Baywatch.
No,
che Baywatch,
no, direi assolutamente
settimanale,
no.
Ma al di là della banalità che ha Baywatch, però Baywatch era settimanale, quindi voi capite che scrivere una sceneggiatura era molto più difficile. Qua magari lo spazio era di mesi, c'era più tempo per scrivere una sceneggiatura e anche più tempo per registrare per registrare l'intero episodio,
sì, sì.
Perché avevi più tempo.
Avevi effettivamente molto, molto più tempo. E soprattutto questo tempo lo potevi mettere a frutto chiamando gente del calibro di Steven Spielberg e soprattutto anche Jonathan Demme.
Stiamo parlando di uno 4 premi Oscar, l'altro uno.
Uno comunque con un film che ha fatto la storia del cinema, perché Demme è il regista di Il Silenzio degli Innocenti.
Spielberg non vi diciamo
Spielberg,
neanche.
Spielberg, vabbè. Probabilmente servirebbe una trasmissione intera. Comunque, tanto per completezza, un giorno la faremo, tanto per completezza, Spielberg è il regista del primo episodio, 1971, Un giallo da manuale, che di fatto, come vi dicevo, può essere considerato davvero il primo episodio della serie del Tenente Colombo, perché è preceduto da due episodi pilota che, ecco, sono ufficiosi ma non ufficiali, mettiamolo così. Mentre il buon Jonathan Demme, quindi il regista del Silenzio degli Innocenti, premio Oscar appunto, finisce dietro la cinepresa per l'episodio, dal titolo molto particolare, Vino dannata. E adesso cederei la parola, ecco, alla regia per tirare un po' le fila, ecco, del Tenente Colombo.
La prima serie va di 7 episodi, la prima, diciamo, stagione del Tenente Colombo, e va in onda tra il 71 e il 72. Però in Italia noi la vediamo solamente nel 74 sulle emittenti di frontiera, Coper Capodistria.
Attenzione, se siete di quelle zone potete vedere, è ancora attiva come, cioè, emittente televisiva.
Vecchissima, però c'è ancora. E solamente tra il 77 e l'82, cioè qua siamo ai livelli tipo... Non so se a voi piace, a me piace il commissario Montalbano, che per vederne uno devi aspettare 40 anni. ormai Zingaretti probabilmente è l'ex commissario Montalbano ormai. Però il successo comunque è immediato, sia su Capodistria che su Rai 2.
E ovviamente negli anni precedenti era stato anche di grande successo negli Stati Uniti.
E poi appunto noi, da noi è arrivata che era finita.
Sì,
la
da
serie,
noi là in America avevano già visto tutti gli episodi, noi qui invece lo accoglievamo come qualcosa di rivoluzionario.
E Folt appunto si rende conto del successo che ottiene durante la tournée teatrale, in cui tutti gli chiedono solo del Tenente Colombo.
E invece dello spettacolo proprio
sì,
neanche
perché,
lo...
Ecco, Peter Folk, la cosa interessante è che lui principalmente era un attore teatrale,
sì,
non un attore
sì,
di cinema.
Sì, sì. La gente andava lì e diceva, ma il Tenente, insomma, e lui invece voleva magari delle domande riguardo...
Sai che anche a me è successo
allo spettacolo
con il doppiatore, il grandissimo doppiatore Mario Zucca, mi sembra che si chiami.
Sì.
L'ho conosciuto dal vivo. E raccontava che lui aveva fatto il supremo così all'opera, uno gli fa ah, ma lei è il supremo, lui fa ah, il supremo dell'opera, lui fa ma qual è il supremo dell'opera, lei è il supremo di Dragon Ball. Cioè, attenzione, deve essere riconosciuti perché sei il supremo di Dragon Ball. Io l'avevo riconosciuto perché era Mr. Krabs e Mewtwo,
ho capito,
Pokémon del primo film dei Pokémon. Però comunque appunto lui ci rimane un po' male, ecco,
sì, perché
cosa.
Insomma lui dice, ma sono qui in teatro ancora il Tenente.
E infatti lui decide di smettere di fare il Tenente proprio in questi anni, nel
sì,
78.
Nel 78, 79.
78-79, alla fine della serie. Lui decide di smettere totalmente. E lui smette, la serie riprende anni dopo. Però nel frattempo è un po' come diciamo i tre Indiana Jones. Ne hanno fatti tre fino all'89. Lasciamo perdere il quarto e il quinto che stanno girando adesso a Cefalù, che... Non so, Harrison Ford probabilmente in una mano ha la frusta e nell'altro ha il catetere ormai. Però comunque, cioè, voi dovete rendervi conto che è entrato proprio nella cultura. Harrison Ford non voleva più fare Indiana Jones, come anche Sean Connery non voleva più fare Bond. Ed è entrato però nella cultura il Bond di Sean Connery come l'Indiana Jones di Harrison,
Harrison Ford.
Diciamo che se a me dovessero adesso togliere Harrison Ford a fare Indiana Jones... Non dico che sbaglierebbero, perché forse un favore al povero Ford lo farebbero, ma magari ha bisogno di soldi. Io chi sono? Non
sei il suo commercialista.
Punto. Però basta ormai, Harrison, basta. Comunque no, il suo modus operandi quindi è il più amato forse di questi anni.
Sì.
Poi verrà raggiunto anche da quello della signora in giallo, che però la signora in giallo io la detestavo da bambino. Cioè io l'avrei voluta far cadere giù dalla bicicletta proprio per il suo fatto, cioè il fatto che lei si mette in mezzo alle indagini della polizia. Almeno il Tenente Colombo è un poliziotto,
invece no.
No, lei
lei poi usa i fatti di cronaca, sì, per scrivere dei romanzi,
cioè, avete, cioè, capito, oh, oltre al danno di fare la figura degli idioti
ci lucra polizia, pure sopra,
pure la beffa,
ci lucra pure sopra,
trattati come degli idioti.
Ma signora Jessi,
cioè è anche un po' Don Matteo,
anche Don Matteo, sì,
un po' gli affari suoi,
le proverbiali facce di Flavio Insinna, poi tutte le volte che se lo vedeva lì,
il povero Nino Frassica che ormai c'era diventato amico pure di verso davanti.
Vabbè, ma comunque insomma il Tenente Colombo che nonostante sia scalcagnato va nelle case di questi individui della buona società e li mette sulla graticola, piaceva e non poco al pubblico. Ma Folk, come stavi dicendo, a un certo punto dice basta, voglio dedicarmi ad altro.
Però,
e la NBC che cosa fa?
La NBC, voi dovete capire che sono furbi dell'NBC, perché dicono, visto che noi abbiamo abbozzato minimamente una vita familiare del tenente, perché non fare una serie che si chiama Kate Loves a Mystery
o Mrs. Colombo,
perché Kate è il nome della moglie di Colombo, lo sappiamo in questa serie qua che è il nome
là invece proprio i nomi, si vede che gli stavano antipatici i nomi al tenente,
non aveva senso. Lui non fa, lui forse fa solo,
no, no, lui proprio per lui questa serie è aberrante, è il ritratto del male.
E infatti non solo lui, ma anche altri avevano definito questo spin-off come cattiva idea.
Sì.
Perché non aveva senso.
Non aveva senso.
Vergognoso. Infatti dopo un paio di episodi in cui magari la gente pensava di vedere Colombo, magari all'inizio e alla fine.
Sì, sì, sì. O magari comunque era interessata alla serie, pensava che fosse qualcosa di innovativo,
dopo
come
due episodi
a tempo
che
era stato il tenente.
Forse non credo neanche abbiano finito di produrre la serie.
No, 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 troncata di netto. Addirittura qui in Italia non è mai arrivata. Noi non abbiamo episodi di Kate Loves Mystery in italiano.
Ecco, perché cioè, io qualcosa credo di... Cioè, l'avrei visto perché probabilmente andando con i nonni così spesso, mangiare dai nonni ti sorbi, cioè ti becchi è il Tenente Colombo, la signora in giallo, Don Matteo, Renegade, Miami Vice, tutte queste robe qua te le becchi alla fine. Poi magari la sera ti guardi Ballando con le Stelle.
Appunto.
Però a pranzo ti devi guardare.
A pranzo il telefilm è d'obbligo.
Devi vedere un tipo che va in bicicletta a rompere le scatole ai carabinieri di Gubbio. Però comunque la serie
è un fiasco, sì. È un fiasco.
Muore fondamentalmente, proprio questa serie muore. Sì. E vede tornare Colombo solamente nell'89.
Sì, con la serie che non si chiama più Il Tenente Colombo, ma si chiama Il Ritorno di Colombo.
E sappiamo che Colombo e la moglie stanno ancora insieme.
Sì, perché nella precedente serie, ecco, questo era indicativo, al pubblico non era andata giù il fatto che la signora Colombo avesse divorziato dal tenente. E la gente diceva, ma come? Com'è possibile?
Quindi possiamo considerarla non canonica questa serie.
No,
ormai.
Quindi è completamente, completamente ignorata. Ma vabbè, cari amici, sì, mi lasci la parola perché ahi noi siamo in chiusura. Abbiamo completato con successo, questo sta a voi deciderlo, il secondo episodio della seconda stagione di Big Ben Effect. Vi abbiamo trasmesso dagli studi di Via Festa del Perdono, ma prima, come amava dire il Tenente Colombo, un'ultima cosa. Che cosa vi vogliamo dire? Beh, vi vogliamo dire che innanzitutto il Tenente Colombo ha vinto valanghe di premi Emmy e soprattutto Peter Falk ha ricevuto anche la copertina, il pregio appunto di avere una copertina tutta per lui sul Time, quindi direi che non è cosa da poco. Per cui, detto questo, c'è un'ultima cosa, oggi mi sento molto Tenente Colombo. Tenente Colombo ha anche un cane, per la precisione un Basset Hound, e questo Basset Hound come si chiama?
Cane,
perché il Tenente Colombo e sua moglie non sapevano che nome dare alla bestiola, quindi quale nome migliore per un cane se non cane?
La fantasia era di casa,
si spera che a casa vostra invece ci sia un po' più di originalità, ma diciamo che il Tenente Colombo, in quanto ad originalità, all'epoca era davvero, davvero un passo avanti a tutti. Detto questo, saluto il mio fido compagno di viaggio, Lorenzo Sicbaldi, per gli amici The Magnificent Sicbaldi, e vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle ore 12. Ah, e un'ultima cosa, per la terza volta, adesso sigla del Tenente Colombo per voi.